sulla linea dei tempi. Programma della sede RAI di Bolzano a cura di Carmela Marsibili.
secondi. Buongiorno e ben ritrovati o trovati all'appuntamento con Greenwich anche per questo sabato 10 aprile 2021. Un saluto al nostro Hans Stirler che cura la parte tecnica di questa puntata che oggi abbiamo messo sotto pressione con largo anticipo per rendere possibili i collegamenti vicini e lontani di questa nostra puntata che oggi si occuperà di come i servizi sociali del territorio hanno riorganizzato i loro interventi in seguito ai nuovi bisogni emersi con il Covid e col post-Covid. Analizzeremo non solo gli aspetti operativi di questa situazione, di questo processo, ma anche quei suggerimenti e quei nuovi orientamenti che questo cambiamento improvviso ha richiesto, anche sta richiedendo, nel mondo della formazione delle professioni sociali. E poi nella seconda parte della puntata invece daremo spazio a temi scientifico-medici, concentrandoci su quegli aspetti innovativi di meccanismi e cure di malattie come la fibrosi cistica e il Parkinson, e parleremo anche delle prospettive che gli studi su quella parte di cellula che si chiama RNA e di cui in questo periodo sentiamo parlare con molta frequenza offrono. E dunque situazione intorno a noi è rapidamente cambiata con questo evento mondiale, il Covid inaspettato, e le fragilità, quelle che erano le fragilità di natura economica ma anche di salute, si sono accentuate con questa pandemia. Questo naturalmente ha investito in particolar modo tutti i settori, ma anche e in particolare quelli che sono i servizi sociali che si occupano appunto di servizi alla persona. E perché hanno dovuto un po' rivedere quello che è il loro sistema organizzativo e decidere quali fossero le priorità, ma anche pensare a situazioni nuove che fino a prima della pandemia erano inaspettate. Questo, allo stesso modo, come vi dicevo nel sommario d'apertura, ha cominciato a interrogare anche quelli che sono gli ambiti che formano poi i futuri professionisti che dovranno lavorare in questo settore. Quindi ripensare in qualche modo e integrare la formazione. Questo è sicuramente un aspetto molto importante che, al di là dell'innesco creatosi con la pandemia, può anche portare a nuove visioni utili a prescindere dal punto di partenza. Saluto e ringrazio il professor Urban Notdurfter, che è responsabile del corso di laurea in servizio sociale presso la Libera Università di Bolzano, e spero che ci senta.
Sì, buongiorno.
Ben arrivato, professor Notdurfter. E allora, la situazione che stiamo fronteggiando da un anno a questa parte ha avuto delle ripercussioni molto forti sull'ambito sociale, e lo abbiamo detto, lo sentiamo ogni giorno, e tra l'altro poi apriremo anche una finestra su chi concretamente ogni giorno opera in questo settore. Ecco, come si sono iniziati a manifestare questi cambiamenti, e quando li avete recepiti anche voi nel mondo accademico e avete pensato ok, c'è da fare qualche intervento mirato in quella che è la progettualità accademica?
Sì, ovviamente le ripercussioni sulle professioni sociali sono state fortissime. Pensiamo che in tutte le professioni sociali l'agire professionale proprio si fonda sulla relazione con le persone, sul contatto, la partecipazione, per poter veramente comprendere il bisogno e per poter dare le risposte adeguate. Quindi la pandemia e le misure di lockdown e di distanziamento hanno avuto delle ripercussioni fortissime, e il compito dei servizi sociali è stato ed è ancora proprio quello di contrastare un distanziamento sociale, tra virgolette, e l'abbandono delle persone che hanno bisogno di assistenza, di cura e tutela anche in queste condizioni, tenendo appunto conto dalle ripercussioni che la pandemia ha avuto sulle persone stesse. Pensiamo alle persone anziane soli, ai minori a rischio o anche alle persone vittime di violenza confinate in un ambiente privato violento, per esempio. E a queste situazioni si sono aggiunte in molte situazioni appunto anche altri risvolti sociali ed economici della crisi, con un forte aumento delle disuguaglianze sociali. E penso che proprio questo periodo ci dimostri molto bene l'importanza e il valore dei servizi sanitari, sociosanitari, però anche sociali, che sono in gran parte dei servizi essenziali che devono essere garantiti alle persone anche nelle condizioni di questa pandemia.
Certo, professor Notufter, ho detto, lei è docente di servizio sociale e direttore del corso di laurea in scienze sociali. Diciamo, questo è un corso di laurea che forma gli assistenti sociali.
Sì.
Quanti ne abbiamo sul nostro territorio in questo momento?
Allora, in questo momento gli assistenti sociali iscritti all'albo in Alto Adige sono 368.
È un numero, diciamo, congruo per affrontare il fabbisogno del territorio.
Ma io so che i servizi stanno sempre cercando degli assistenti sociali e sicuramente, secondo me, ce ne vorrebbero ancora di più, anche perché è una figura chiave che dovrebbe essere presente in tutti i servizi sociali e sociosanitari, quindi non solo per esempio nell'ambito della tutela minorile, però in una gamma di servizi, perché il compito centrale dell'assistente sociale è proprio quello del raccordo tra bisogni delle persone e risorse in un'ottica olistica e di inclusione sociale, quindi un operatore, un professionista chiave in tantissimi ambiti.
Senta, i professionisti che operano nelle varie strutture, adesso coinvolgiamo una professionista tra un attimo, le lascio fare qualche considerazione preliminare su questo aspetto. Dove hanno riscontrato le carenze di strumenti per affrontare una situazione così nuova e inedita e anche con tutto il suo portato di urgenza? Secondo lei, quali sono stati gli aspetti più, diciamo, problematici che si sono trovati ad affrontare e dove erano impreparati, perché appunto la situazione era nuova sotto alcuni punti di vista?
Ma sicuramente, soprattutto nella prima fase, la pandemia è stato un po' un fulmine a ciel sereno, e quindi secondo me le insicurezze e il non essere preparato all'inizio era molto forte in tanti ambiti, forse soprattutto nell'ambito dell'assistenza domiciliare, in quei servizi dove per veramente il contratto stretto con la persona, il lavoro con la persona e anche sul corpo della persona è al centro. Però io direi che in tutte le professioni sociali ci vuole preparazione, ci vuole professionalità, ma ci vuole sempre anche flessibilità e creatività per trovare delle soluzioni adeguate in situazioni che sono sempre situazioni di cambiamento, di disagio, spesso anche di emergenza. Quindi io penso che proprio la forma mentis dei professionisti del sociale e le loro competenze siano veramente state delle risorse inestimabili in questa situazione. Ma sicuramente, senza dubbio, all'inizio le mancanze erano tantissime, mancanze di sicurezza, non solo per la mancanza di dispositivi di protezione, ma anche proprio per mancanza di istruzioni, di protocolli e sicuramente anche mancanza proprio di strumenti per poter rimanere comunque in contatto e per poter lavorare bene con le persone a loro volta pesantemente colpite dai cambiamenti inaspettati e imposti di questa pandemia.
Certo. Prego.
No, ma penso che su questo sappia rispondere molto meglio la collega, che
certo,
sono responsabile di un distretto con le sue collaboratrici,
certo,
i suoi collaboratori, sta veramente in prima linea.
E infatti la stavo per chiamare nella nostra conversazione la dottoressa Annalisa Frasca, assistente sociale, che dovrebbe essere collegata con noi in questo momento, che è responsabile del distretto sociale Laives Bronzolo Vadena. Pronto? Ben arrivata.
Buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori. Porto anche i saluti del presidente della comunità comprensoriale, il signor Felger Hansjörg.
Grazie, ricambiamo. Dunque, lei proprio è una di quelle persone che si trova poi a organizzare le risorse umane, le persone che poi, professionisti che vengono in contatto con altre persone che hanno bisogno di essere aiutate a vari livelli. Questo in situazione normale, ecco, quali sono stati i punti più complessi che avete dovuto affrontare a livello professionale, di situazioni nuove che questa pandemia ha portato?
Allora, diciamo che nessun professionista era preparato né in campo medico né in nessun altro campo ad affrontare una simile emergenza, e quindi questa pandemia ci ha colti veramente tutti di sorpresa, e devo ammettere che abbiamo vissuto dei momenti di fortissima incertezza e anche grandissima fatica, sia fisica e soprattutto anche emotiva. Però devo anche dire che abbiamo potuto farci forza anche con le nostre competenze professionali e grazie anche a un solido sapere di metodologie di servizio e di un'esperienza maturata negli anni, ho potuto toccare con mano come i professionisti riescono anche in queste situazioni drammatiche a sviluppare una notevole resilienza.
Annalisa Frasca, la interrompo per chiederle proprio di aiutarci ad entrare in una situazione tipo pratica, concreta, con la vostra utenza che vi siete trovati a affrontare e che vi ha richiesto un grande riadattamento proprio per la situazione nuova e inaspettata che avete affrontato. Ci dica quali sono i settori in cui operate e magari se tra questi settori c'è stato quello o quelli che vi hanno richiesto un maggiore adattamento.
Allora, noi operiamo in diversi settori, sia in ambito dell'assistenza socio-pedagogica di base, i professionisti che appunto vi operano sono assistenti sociali, educatori, che in una situazione di normalità hanno contatto diretto con le persone, con i cittadini, attraverso colloqui e anche si recano a domicilio dalle persone, quindi immaginiamo che la pandemia abbia impedito lo svolgimento del loro lavoro secondo i sistemi tradizionali. Poi abbiamo il settore dell'assistenza domiciliare, che offre appunto assistenza diretta, come diceva prima il professor Nostutzer, e le assistenti sono profili sociosanitari, socioassistenziali, si recano proprio a domicilio e curano l'igiene personale e domiciliare delle persone, soprattutto anziane ma anche con disabilità. E poi abbiamo tutto il settore amministrativo che si è dovuto riadattare con una grandissima elasticità a nuove competenze in ambito informatico, nell'operare online in smart working e anche ad acquisire nuove teorie frasi operative con i contributi Covid di cui si è tanto parlato anche a livello statale.
Sì.
E quindi abbiamo dovuto riorganizzare e chiudere purtroppo la porta del distretto e riorganizzarci attraverso l'online.
Da un punto di vista pratico proprio, Annalisa Frasca, La vostra attività dove è cambiata radicalmente proprio nell'offrire questi servizi alla persona?
Allora, dal punto di vista dell'assistenza domiciliare è cambiata radicalmente perché abbiamo tantissime barriere nel contatto umano e anche tutta questo utilizzo di mezzi di protezione, dispositivi individuali, creano un po' i problemi sia all'operatore che deve farne un uso per moltissime ore durante la giornata e anche per aver dovuto apprendere tutti i sistemi di sicurezza anche per evitare la contaminazione e di non portare il virus da una casa all'altra. Noi non dimentichiamoci che siamo domiciliari, quindi partiamo con delle macchine dal distretto, ci rechiamo a casa delle persone, dobbiamo proteggerci con camici, guanti, mascherine, caschi, eccetera, entrare in sicurezza e mettere in sicurezza anche la persona che riceve la nostra assistenza, uscire, decontaminare e riprendere l'assistenza presso un'altra abitazione.
Sì, quindi
ho visto tantissime situazioni di operatrici anche che svenivano con le mascherine, perché immaginate anche casi di anziani che non sono equiparabili a delle strutture con ambienti molto piccoli, magari in salobri, dovevano fare la doccia col vapore, puoi immaginare cosa poteva essere.
Quindi il lavoro è aumentato, a parte questi aspetti qualitativi del lavoro, ma anche da un punto di vista quantitativo forse avreste avuto bisogno anche di più risorse, perché naturalmente i tempi si sono dilatati.
Assolutamente sì, sia da un punto di vista amministrativo che pratico, avremmo veramente avuto bisogno di un incremento delle risorse umane, e questo purtroppo però nella
non
pandemia
c'è stato.
Non è stato possibile, anche perché addirittura per un certo periodo alcune delle nostre operatrici sono state precettate a favore delle strutture residenziali per anziani, dove erano veramente in una situazione di ancora maggiore emergenza. Pensiamo che a domicilio in qualche modo quasi sempre ci sono dei riferimenti anche familiari che vengono in aiuto ai servizi, mentre nelle strutture c'era l'assoluto divieto di accesso da parte dei parenti e quindi c'erano proprio delle necessità imminenti, urgenti di assistere le persone con pochissimo personale. Ricordo anche che tanto del nostro personale si è ammalato.
E quindi avete avuto...
Esatto, maggiormente in carenza non solo per l'aumento del fabbisogno assistenziale, ma anche per la diminuzione delle risorse dovute alle quarantene.
Adesso la situazione com'è?
Adesso sta migliorando, diciamo che abbiamo imparato a non farci più trovare impreparati da questo virus, lo conosciamo molto meglio, sappiamo come si comporta e sappiamo come possiamo e dobbiamo proteggere noi e le persone che assistiamo. Diciamo che stiamo andando verso una riapertura dei servizi, naturalmente senza abbassare la guardia su quella che è la protezione, insomma, nei confronti del virus.
Quindi,
naturalmente.
In qualche modo avete avuto la possibilità, in una situazione drammatica, di affinare anche la vostra capacità organizzativa. Di queste situazioni, adesso ci siamo concentrati sull'aspetto domiciliare, perché è anche quello che ci interessa di più in questa situazione, in questa fase. Ma torno dal professor Notdufter, voi lavorate anche a stretto contatto perché l'università che forma gli assistenti sociali favorisce un grande scambio anche con questi professionisti che già lavorano sul campo tra loro e appunto i giovani che si stanno formando per andare a svolgere questa formazione. Tutta questa situazione che in parte con molta sintesi ci ha raccontato, ci sta raccontando Annalisa Frasca, in che modo voi l'avete intercettata e vi sta servendo per rielaborare o reindirizzare alcuni dei vostri insegnamenti per allargare anche la preparazione ad ambiti nuovi e quindi dare competenze a chi si sta formando anche a riadattarsi velocemente? Insomma, nella situazione drammatica possono emergere anche delle nuove risorse, sia pratiche che organizzative e teoriche. E qui mi riferisco all'università.
Sì, certo. Anche noi siamo in qualche modo stati colpiti perché anche la formazione di servizio sociale si svolge non solo all'università in aula, ma una buona parte, consiste anche di tirocini formativi che devono essere svolti nella realtà dei servizi. Anche su questo abbiamo dovuto un po' improvvisare, però devo dire che abbiamo avuto veramente la massima disponibilità e tanta flessibilità anche da parte degli studenti. In qualche modo abbiamo anche cercato di organizzare alcune attività alternative, però il tirocinio deve rimanere il tirocinio, quindi anche noi da questo punto di vista abbiamo dovuto in qualche modo un po' arrangiarci. Sicuramente come temi che ci ha fatto vedere questa pandemia, che sono maggiormente da approfondire nella formazione, io direi che ci dobbiamo dedicare di più al ruolo delle professioni sociali proprio anche nelle situazioni di emergenza, perché soprattutto l'assistente sociale, che è come dire un progettista dell'aiuto, può avere una funzione strategica importante in queste situazioni, anche attraverso il lavoro di comunità, che non dimentichiamolo, è sempre stata una dimensione importante del servizio sociale. Devo dire che in Italia questo tema del servizio sociale nelle emergenze è già stato riportato un po' nel dibattito di servizio sociale anche a seguito dei terremoti in Abruzzo alcuni anni fa. E sicuramente un altro tema importantissimo che dobbiamo rafforzare nella formazione è quello dell'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, e più in generale la presenza negli ambiti digitali e l'uso strategico di questi spazi anche per il lavoro sociale.
Abbiamo ancora pochissimo tempo, in una manciata di secondi chiedo ad Annalisa Frasca di dirci quali sono stati i cambiamenti più significativi che questa situazione inaspettata e davvero drammatica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo con la pandemia ha portato nella sua professione, nella sua equipe? Ricordo che appunto Annalisa Frasca è responsabile di un distretto sociale che prende l'Aives, Bronzolo e Vadena.
Ma diciamo che più che cambiamenti, aver capito di avere tantissime potenzialità, tantissime risorse, aver potuto toccare con mano le nostre fragilità, non solo quelle delle persone che abbiamo assistito e che stiamo assistendo tuttora, aver potuto conoscere i nostri limiti, ma anche la nostra capacità di reagire e di far fronte a questa situazione grazie proprio ai principi deontologici professionali è stata per noi una grande ricchezza. Un pensiero che mi viene, dottoressa, è anche quello di permettermi una riflessione sulle politiche sociali e come anche questa situazione di emergenza ci ha fatto capire l'importanza delle professioni in prima linea che possono avere proprio per le politiche sociali. Lo citava prima il professor Nordwoster anche che le assistenti sociali sono intervenute spesso nelle situazioni di calamità naturali, di emergenze, anche il nostro codice deontologico, l'articolo 42 proprio prevede che noi partecipiamo ai programmi proprio di superamento degli stati di crisi e di come possiamo essere una preziosa risposta
certo.
Anche per le istituzioni.
Certo,
questo
lo avete...
Forse è mancato, no? Siamo stati tanto in prima linea, ma se con l'università in futuro potremo far tesoro e ricchezza di questa esperienza, di rivedere la partecipazione attiva dei professionisti alle politiche
certo.
Sociali.
Sicuramente, avete un interlocutore particolarmente sensibile in questo senso nel professor Urban Nordwoster, che ricordo ai nostri radioascoltatori è professore di servizio sociale e responsabile del corso di laurea in scienze sociali presso la Libera Università di Bolzano. Grazie, vi ringrazio molto, vi auguro buon lavoro, grazie anche ad Annalisa Frasca, che ricordo è responsabile del distretto sociale Aives Bronzolo Vadena. Buon lavoro.
Grazie, grazie a lei.
Buona giornata.
Arrivederci,
grazie.
Altrettanto.
Buona giornata.
Grazie
buona
mille,
giornata.
Buona giornata.
Sono le 12:50 e 27 secondi, continuiamo con la prima parte della nostra puntata di oggi, di questo sabato 10 aprile 2021 di Greenwich. Abbiamo parlato fino a qualche minuto fa di come i servizi sociali hanno dovuto riadattare e riorientare le loro attività a seguito della pandemia. Restiamo ora un po' in un ambito, possiamo dire, contiguo per le sue implicazioni di natura sociale, intese in senso di progettualità, benessere, apertura verso nuovi orizzonti, parlando di una realtà che va sotto il nome di Centro Servizi, Cultura e Volontariato, nato per supportare le esigenze delle organizzazioni attive in Alto Adige nel mondo giovanile e culturale, e che in questo anno hanno dovuto fare i conti evidentemente con sospensioni o limitazioni, ma anche con processi, diciamo anche in questo caso, di riadattamento. Saluto e ringrazio Sergio Bonagura, che all'interno di questa organizzazione è responsabile delle organizzazioni culturali italiane. Sergio, buongiorno.
Buongiorno Carmela.
Ben ritrovato.
Grazie.
Ecco, intanto vorrei innanzitutto partire ricordando un po' l'attività di questa organizzazione, che è nata nel 2016, e poi anche ovviamente soffermarmi su qual è stato l'impatto per voi di un anno così difficile sulla vostra attività.
Allora, il Centro Servizi Volontariato in realtà nasce alla fine del 2017. Diciamo è stato l'ultimo centro creato a livello nazionale, nel senso che la legge istitutiva è del 1991 e negli anni i centri servizi volontariato si sono consolidati in tutta Italia. Noi abbiamo fatto questa scelta appunto pochi anni fa, abbiamo appena iniziato il secondo mandato ho l'onore e l'onere di essere il presidente del centro. È evidente che questa fase, la fase che si viene a determinare con l'insorgenza della pandemia, trova le associazioni e le organizzazioni che agiscono in questi ambiti già in un momento molto particolare, ovvero alla metà del 2016, attraverso una legge delega, è partito un grande percorso di riforma di tutto il terzo settore che, come spesso accade nel nostro paese, non ha ancora trovato una completa conclusione, per cui a incertezza è venuta aggiungersi incertezza. È evidente che le organizzazioni sono state profondamente colpite e interessate da ciò che è successo, però in modo molto differente. Io vorrei partire da un elemento. Spesso noi siamo convinti che il settore più rappresentato sia quello sociale, sociosanitario. In realtà non è così, nel senso che a livello nazionale, ma anche a livello locale, che la grossa parte delle organizzazioni rappresentate nel mondo del terzo settore del volontariato sono quelle che vanno sotto l'etichetta di cultura, sport e ricreazione. Sì. Bisogna pensare che circa fra volontari e organizzazioni attive a livello nazionale siamo più o meno al 47,3%. In Alto Adige in realtà abbiamo una percentuale ancora più alta, del 55,6%. Parto da questo dato perché il mondo del volontariato è stato appunto colpito in maniera differente dalla pandemia, dal Covid-19, nel senso che sicuramente abbiamo visto tutti il grande lavoro svolto dalle organizzazioni che si occupano del soccorso, della protezione civile, eccetera, che in momenti cruciali di questa fase hanno retto, per esempio, tutta la questione dei trasporti dei malati Covid agli ospedali. Per quanto concerne invece il sociale, è evidente che molte organizzazioni hanno reinventato le loro attività cercando di concentrarsi su nuove forme di servizi alla persona. Per le organizzazioni culturali e in parte per le organizzazioni sportive non è stato così, e non è stato facile rimmaginarsi e reinventarsi, perché il tessuto, soprattutto locale, è fatto di organizzazioni che spaziano dalle corali, dalle filodrammatiche, teatro, musica, eccetera. E in molti casi c'è stato proprio un blocco completo dell'attività.
Certo. Sergio, se dovessi fare un'istantanea della situazione di questo momento, punti, diciamo, deboli, come strascico della situazione che ci portiamo dietro da un anno, e punti di forza, prospettive.
Allora, punti deboli, non è facile per le organizzazioni far fronte a questa che è stata una scossa tellurica di dimensioni inimmaginabili,
certo,
prima. E quindi sia alle strutture organizzative sia il rapporto con i volontari è andato in molti casi in difficoltà. Quando ci sono organizzazioni che non si trovano da diversi mesi e che magari con le tecnologie non hanno una grande confidenza, capite bene che la difficoltà di ripartire è molto grande. Dall'altra parte, secondo me ci sono tre grosse sfide che invece interesseranno i prossimi anni. A partire dalla prima, che è quella di resistere a questa fase che speriamo che con l'aumento della campagna vaccinale vada un po' a stabilizzarsi e quindi cercare di presidiare l'esistenza, ma soprattutto si apre il grosso tema di ripensarsi domani, sia a livello di formazione, sia a livello di utilizzo delle tecnologie, sia a livello di trovare forme di adattamento alla nuova situazione, sia a livello di creatività. L'altra grossa questione sarà l'applicazione, il completamento dell'iter della riforma del terzo settore, perché accanto a aspetti che introducono delle complessità gestionali ci sono alcuni elementi che potrebbero dare una prospettiva e rafforzare le nostre organizzazioni. Siamo un po' in mezzo a un guado. E quindi è evidente che il sostegno del pubblico, ma anche il sostegno di tutti gli associati e dei volontari.
Abbiamo perso Sergio Bonagura, cose che possono capitare. Comunque credo che a questo punto non lo richiameremo, Sergio, lo ringraziamo per quello che ci ha detto fino a questo punto, anche perché stava per concludere, tra poco daremo la linea al GR1. Intanto chiedo al nostro Hans Tirler di far partire la musica, vi lascio in compagnia di qualche nota musicale fino al GR1, dicendovi che alle 13:20 riprenderemo la linea alle 13:20 circa dopo il GR1 per continuare con la seconda parte di Greenwich, in cui parleremo di temi medici, quei temi medici proiettati verso il miglioramento della prevenzione o delle cure malattie importanti. Quindi buon proseguimento d'ascolto e a più tardi. 13:20 e 19 secondi, ben ritrovati per questa seconda parte di Greenwich di questo sabato 10 aprile 2021. Di nuovo un saluto da Carmela Marsibilio che vi parla dallo studio A della sede RAI di Bolzano. E se nella prima parte della puntata abbiamo parlato di come i servizi sociali in seguito alla pandemia abbiano dovuto riadattare le loro attività e come anche l'ambito universitario che forma i futuri professionisti nell'ambito sociale abbia iniziato anche a trarre spunti importanti per rivedere gli approcci teorici degli insegnamenti. Ora ci spostiamo in campo scientifico-medico parlando di progetti di ricerca che hanno l'obiettivo di capire sempre meglio i processi che stanno dietro determinate patologie per poterle curare in modo più mirato e magari arrivare anche in anticipo. Trattare questi temi ci sembra particolarmente importante in un momento in cui si parla quasi esclusivamente di Covid. Naturalmente il resto non si ferma e quindi abbiamo fatto questa scelta anche perché lo scorso 7 aprile era la giornata internazionale della salute. Saluto e ringrazio due gradite ospiti, Paola Melotti che è collegata con noi da Verona.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Paola Melotti è medico, genetista, specialista in fisiopatologia metabolica presso il Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona. E saluto Paola Lecca che è fisica e ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei, dottoressa Lecca. Lo spunto per parlare di fibrosi cistica è venuta proprio da ci viene proprio da una ricerca a cui lei sta lavorando, ma come fisica, perché è un progetto tra l'informatico e il medico e a cui collabora ovviamente anche la dottoressa Melotti, che fa parte di questo gruppo di lavoro e di ricerca. Però io parto dalla dottoressa Melotti perché vorrei che ci desse qualche coordinata su questa malattia di origine genetica che conosciamo con questo nome, fibrosi cistica, e poi arriveremo anche a parlare del progetto Corvo. Prego, dottoressa Melotti.
Sì, ha detto proprio esattamente, la fibrosi cistica è una malattia genetica, viene trasmessa quindi da genitori entrambi portatori sani che non danno alcun segno di malattia e quindi è causata proprio da difetti nel gene della fibrosi cistica, mutazioni trasmesse dai genitori. Si manifesta già precocemente, proprio nel primo periodo dopo la nascita, solitamente ormai la diagnosi viene fatta presto grazie allo screening neonatale. Sintomi più importanti, proprio anche come manifestazione, sono a livello respiratorio, con tosse produttiva, problemi proprio di crescita già nel neonato, delle scariche particolarmente sfatte, poi problemi, sì, anche le alte vie aeree, polipi nasali, sinusite, problemi di disidratazione proprio con perdita di sali. Il pancreas appunto può essere all'origine di questo problema di crescita molto precoce, per cui vanno integrati degli enzimi, e ci sono i pazienti che hanno anche un diabete correlato alla fibrosi cistica. Per i maschi è tipica l'infertilità.
Insomma è una malattia complessa. E senta, dottoressa Melotti, ci dice qualcosa sulla diffusione? Quanto
sì,
è?
Sì, allora una frequenza di 1 su 3.000 nati circa nella nostra popolazione, diciamo, caucasica, è meno frequente in Estremo Oriente, in Africa, e la frequenza di portatori sani è di 1 su 30 circa nella nostra popolazione, quindi una situazione non così rara che espone poi al rischio appunto di avere figli affetti da fibrosi cistica.
Ci sono delle differenze di genere sull'incidenza oppure no?
Non riguarda il sesso la maggiore incidenza. Mm.
Le chiedo di dirci qualcosa sulle modalità di cura di questa malattia e che passi sono stati fatti. Poi tra poco apriremo questa finestra anche della ricerca che è stata recentemente presentata, insomma, del progetto Corvo. Come si cura e nel corso del tempo ci sono stati delle evoluzioni negli approcci di cura che hanno migliorato il decorso di questa malattia e poi da questa malattia si guarisce?
Ecco, allora sì, sicuramente i progressi nelle cure hanno cambiato completamente la malattia, il decorso della malattia. Inizialmente era una malattia solamente pediatrica, non si arrivava all'età adulta, quindi era una malattia proprio definita letale. Le cure sono progressivamente migliorate, focalizzandosi sui sintomi, quindi terapia antibiotica per le infezioni polmonari, in particolare sempre a livello respiratorio, broncodilatatori, mucolitici, antinfiammatori, assunti sia per via inalatoria, per via orale, per via poi molti per via endovenosa, quando le riacutizzazioni sono importanti. Il cortisone viene usato molto frequentemente, anche a lungo termine. Le cure richiedono molto tempo al paziente, anche più volte al giorno, in tempi molto puntuali, anche una certa durata, ad esempio la fisioterapia respiratoria, proprio per liberare dal muco le vie aeree, in cui ristagna un muco particolarmente denso e abbondante. Infatti l'altro nome anche con cui era nota la malattia è mucoviscidosi. Quindi anche in fasi precoci, in cui la severità non è così magari importante, perché è una malattia che progredisce, peggiora nel tempo, le cure impegnano molto il paziente. Si sono evolute anche nella modalità di disponibilità e somministrazione, queste sui sintomi, ma la svolta molto importante che abbiamo da qualche anno è quella di avere dei farmaci attivi proprio sulle singole mutazioni, quindi proprio sul tipo di difetto del DNA, e quindi possono limitare l'insorgenza dei danni nei diversi tessuti, rallentare la progressione della malattia, addirittura se data precocemente, appunto evitarne proprio le manifestazioni.
Beh, questo è notevole. È notevole.
Sono proprio chiamati modulatori del CFTR, il CFTR è il gene che causa la fibrosi cistica.
Certo.
E stanno dando molta soddisfazione, non sono ancora disponibili per tutti i tipi di mutazione, e stiamo appunto cercando di introdurli per la maggior parte dei pazienti possibili.
Paola Melotti, le chiedo, prima di dare la parola alla dottoressa Lecca, che è appunto una fisica e ci spiegherà anche tutto quello che c'è dietro, l'impianto che c'è dietro questo progetto Corvo, le chiedo di dirci brevemente qual è, se posso esprimermi in questi termini, la fisiologia di questa malattia che si chiama fibrosi cistica.
Sì, allora, il termine fibrosi cistica è riferito al pancreas perché, come dicevo, gli organi più colpiti sono il polmone e il pancreas. Il meccanismo è la produzione di secrezioni molto dense, quindi nell'apparato respiratorio appunto c'è questa, ci sono queste secrezioni che ristagnano nei bronchi, questo muco molto denso, che viene espettorato con molta difficoltà. A livello del pancreas, già in epoca molto precoce, la presenza di secrezioni molto dense altera proprio la struttura del pancreas, quella che ha una funzione poi di produrre gli enzimi per l'assorbimento dei grassi, e quindi si formano queste cisti con struttura appunto fibrosa del pancreas, con esito nell'insufficienza pancreatica, che richiede quindi la somministrazione di capsule con enzimi pancreatici a ogni pasto in base anche alla quantità di grassi ingeriti, altrimenti proprio il neonato non riesce a crescere, non assimila questi grassi.
Ecco, era importante. Volevo aggiungere qualcosa, dire in parole semplici quello che è il meccanismo che sta dietro questa malattia, perché ci aiuta a capire, anche ad introdurre poi l'aspetto proprio più informatico di questa ricerca che va sotto il nome Progetto Corvo, a cui sta lavorando Paola Lecca, che è una fisica e ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche. Che cosa possiamo dire a livello introduttivo di questo lavoro a metà strada tra medicina e informatica, che permette di elaborare i dati relativi a questa malattia attraverso delle immagini, e con quale obiettivo, Paola Lecca?
Sì, CORVO è l'acronimo di un'espressione inglese che è Computing Organoids Volume, che significa calcolare il volume di organoidi. CORVO è una linea di ricerca portata avanti in collaborazione con i medici del Dipartimento di Medicina dell'Università di Verona, con i medici dell'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona e con il gruppo di tecnologie di visione della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Il progetto consiste nello sviluppo di metodi di riconoscimento di organoidi da immagini e video medicali. Cosa sono gli organoidi? Gli organoidi sono organi in miniatura coltivati in laboratorio a partire da cellule staminali del paziente. Nel progetto CORVO analizziamo questi video per identificare anomalie nella crescita degli organoidi in risposta a trattamenti farmacologici. Presso la Smart Data Factory, che è il laboratorio di trasferimento tecnologico della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche...
Mi scusi se la interrompo, dottoressa Lecca. Lei sta usando un viva voce? Sta parlando attraverso...
No.
Ah, ok, perché...
Ho le cuffie.
Cercavamo di migliorare il più possibile l'audio, sì, per arrivare chiari a chi ascolta. Sì. Mi scusi se l'ho interrotta, ma altrimenti...
No, provo a togliere magari le cuffie, forse è quello.
Prego. Grazie, ecco, grazie e scusi ancora dell'interruzione.
Nessun problema. Ecco, stavo raccontando che... Va meglio, sì. Ancora hanno proprio le cuffiette. Allora, nel progetto CORVO, vi stavo raccontando, analizziamo questi video per identificare anomalie nella crescita degli organoidi in risposta a trattamenti farmacologici. Ecco, dicevo poco fa che gli organoidi sono organi in miniatura coltivati in laboratorio a partire da cellule staminali. E presso il laboratorio di trasferimento tecnologico della mia facoltà, la Smart Data Factory, laboratorio per il trasferimento tecnologico dell'Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche, ho sviluppato un metodo statistico che permette di monitorare l'evoluzione nel tempo del volume degli organoidi per stabilire se questi organoidi crescono oppure decrescono o collassano, se la loro forma si mantiene tondeggiante, pressoché sferica, oppure se assumono geometrie più complesse di quella sferica. L'idea è che trattamenti farmacologici che comportano un collasso dell'organoide o una sua forma asimmetrica, molto diversa dalla forma sferica, sono sospettati essere i meno efficaci nel trattamento della fibrosi cistica.
Ecco, è molto interessante questo tipo di ricerca, perché può aprire scenari, mi rivolgo anche alla dottoressa Melotti, per calibrare meglio le terapie.
Certamente, sì? La medicina personalizzata,
di cui si continua a parlare e si pensa che sia, possa essere la nuova frontiera.
Sicuramente, proprio in base al tipo di mutazioni che causano la malattia nel singolo paziente.
E, dottoressa Lecca, a che punto siete con questa ricerca? A che punto siete dell'iter e quando sarà concluso e poi quale sarà l'implementazione?
Il progetto CORVO ha portato allo sviluppo del software CORVO, Le tecniche statistiche implementate in Corvo attualmente permettono di effettuare test preliminari sull'efficacia dei farmaci su queste strutture create in laboratorio, prima ancora che sui pazienti. Quindi è una tecnologia che consente di prevedere o limitare i rischi che un test diretto su un paziente potrebbe comportare.
Certo.
Nel corso di quest'anno prevediamo di potenziare la procedura statistica di Corvo per renderla meno sensibile al rumore di fondo delle immagini e dei video medicali. Già al termine di quest'anno potrebbe quindi partire una seconda fase di test del software da parte del personale medico, al termine del quale Corvo potrà poi essere operativo nei centri di cura che vorranno utilizzarlo.
Mm. Quindi siamo a buon punto. Prima di lasciarvi chiedo alla dottoressa Melotti nel tempo come sono cambiate le aspettative di vita per chi soffre di fibrosi cistica e quali sono le proiezioni, se si può dire così, allo stato attuale per il prossimo futuro, anche alla luce di queste continue ricerche che vengono portate avanti, come per esempio la Corvo.
Sì. Allora, attualmente in linea con quanto è stato riscontrato anche in altri centri con cui siamo regolarmente insomma in collegamento, l'aspettativa di vita si vede avere una media oltre i 40 anni, ecco, anche oltre i 44 come valori più precisi, e questo sicuramente rispecchia anche poi il miglioramento della qualità di vita al quale costantemente puntiamo, ecco, oltre alla durata. Tutti gli sforzi ovviamente sono mirati a poter migliorare ulteriormente questi parametri e proprio queste nuove terapie che ci permetterà a Corvo di mettere a disposizione appunto per ancor più pazienti mostrano che la qualità di vita completamente cambia rendendo più lievi le manifestazioni della malattia e di conseguenza l'aspettativa che anche la durata poi di questi effetti e quindi l'aspettativa di vita possa ulteriormente migliorare.
Io ringrazio molto Paola Melotti, che ricordo è medico genetista, specialista in fisiopatologia medica del Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona, e ringrazio molto Paola Lecca, fisica e ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche della Libera Università di Bolzano. Grazie per le importanti informazioni che ci avete dato, per averci aggiornato anche sullo stato delle vostre ricerche, e buon lavoro.
Grazie a voi di nuovo per l'invito.
E agli ascoltatori.
Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Sono le 13:45 secondi e ora parliamo di RNA, quella parte della cellula di cui si sente parlare in modo ricorrente perché è collegata al meccanismo d'azione di molti vaccini contro il Covid, ma noi oggi parliamo in modo diverso di RNA, andiamo a scoprire quali sono le prospettive nella prevenzione e nella cura di alcune malattie attraverso proprio la ricerca sull'RNA, e lo facciamo andando in Israele. Siamo collegati via Zoom con Alan Monziani, che io vedo anche davanti al mio schermo. Ciao Alan, ben arrivato alla nostra puntata.
Grazie a tutti
di oggi.
E buon pomeriggio.
Ciao Alan. Alan è un giovane ricercatore che è partito con i suoi studi da Bolzano, si è diplomato al liceo tecnologico dell'ITI Galilei, poi ha girato fuori dall'Italia e adesso è approdato per il suo dottorato di ricerca, ci dirai da quando sei in Israele, nell'Istituto Weizmann, nell'Istituto di Scienze Weizmann, che si trova in una città che si chiama Rehovot, non so se la pronuncia sia esatta, altrimenti
sì,
correggimi.
Esatto.
Ecco Alan, ci incuriosisce molto, abbiamo voluto inserire anche un contributo attraverso la voce di un giovane ricercatore, un giovane promettente ricercatore che studia l'RNA. È un po' complesso il tema, ti occupi di RNA che regola la transizione da cellula staminale a cellula neuronale, cioè quelle che formano il nostro sistema nervoso. Ecco, qual è l'utilità della conoscenza approfondita di questo meccanismo, di questa transizione, se ci aiuti in maniera un po' divulgativa a capire l'impatto sulla qualità della nostra vita, di quelle che sono le ricerche che tu porti avanti.
Certo, da un punto di vista dello sviluppo, la transizione da cellula staminale a neurone maturo è quello che è alla base dello sviluppo del cervello e quindi di tutte le nostre capacità cognitive. Quindi capirne i meccanismi di come questo avviene può avere svariate utilità che sono da un lato molto generali, perché questo tipo di regolazione dei geni all'interno della cellula non è limitata solamente allo stadio tra cellula staminale e neurone, ma tra cellula staminale e ogni altro tipo di cellula, e quindi per lo sviluppo di qualsiasi tipo di organo. E questo è particolarmente importante perché lo sviluppo degli organismi viventi è caratterizzato dall'espressione di un set di proteine particolari che sono codificate dai geni, che deve avvenire sia al momento giusto ma anche nella quantità giusta. E appena ci si discosta da queste quantità e da questo timing, si può arrivare potenzialmente a delle condizioni patologiche, diciamo.
Ecco, ci sono. Stavi finendo, prego Alan.
Volevo solamente poi dire che invece nel nostro caso specifico, da cellula staminale a neurone maturo, questo è abbastanza importante perché abbiamo conoscenza di pazienti che hanno delezioni nel loro genoma che comprendono alcune molecole di RNA non codificanti, che quindi non codificano per proteine, ma che mostrano comunque sintomi che sono paragonabili ad alcune malattie genetiche o sintomi sempre relazionati al neurosviluppo.
Ok.
Sono quindi malattie di cui non si conosce quasi nulla.
Ecco, nel portare avanti queste ricerche nell'istituto in cui stai svolgendo il tuo dottorato, si pensa in maniera specifica a delle patologie che questo sistema, questo tipo di ricerca potrebbe in futuro migliorare, addirittura arrivare a prevedere?
Diciamo che non pensiamo a una malattia specifica, ma a uno spettro di malattie che si racchiudono in quello che noi definiremo come disabilità intellettuale, che comprende anche casi di autismo, ma anche casi di ritardo nello sviluppo cognitivo, che poi possono assumere vari nomi diversi in base ai geni che sono coinvolti o a particolari sintomi che le caratterizzano, ma che tutti hanno alla base una disregolazione di questa transizione che avviene molto presto durante lo sviluppo, ancora quando l'embrione è nell'utero, e che quindi è cruciale che avvenga nel modo corretto, perché altrimenti queste alterazioni si propagano fino a quando l'organismo si sviluppa completamente, ma si è sviluppato in una maniera non corretta. ed è probabilmente già troppo tardi per avere qualche possibilità di correggere queste alterazioni.
A che punto siete, in che fase siete di questa ricerca per arrivare a ottenere i risultati che ci hai appena spiegato e quindi rendere operativi poi questi strumenti per aiutare le persone appunto a stare meglio?
Nel nostro laboratorio, in generale all'interno del nostro dipartimento al Weizmann, noi facciamo ricerca di base, ovvero partiamo da modelli che noi chiamiamo in vitro, che sono cellule in cultura, proprio in pezzi di plastica, per poi traslare queste conoscenze a livello di singole cellule in organismi modello, come
quali?
Ad esempio alcune specie di pesci, e abbiamo anche piante, ma soprattutto topi, per poi vedere se questi meccanismi effettivamente riescono a spiegare alcune alterazioni che vediamo all'interno di un singolo organo, o se sono importanti a livello di singole cellule.
È molto interessante questo studio. Come ti stai trovando nell'Istituto Weizmann, dove stai svolgendo il tuo dottorato di ricerca, Alan?
L'Istituto Weizmann è veramente particolare, perché proprio da un punto di vista di ranking a livello mondiale è tra i primi 10 istituti al mondo, ma ha una filosofia nel fare ricerca completamente unica, perché si è completamente scollegati da contributi statali, dello Stato di Israele in questo caso, ma veniamo contribuiti attraverso by grant da diverse associazioni in tutto il mondo, e hanno concentrato non solamente dipartimenti di biologia, come ad esempio il mio, ma abbiamo anche dipartimenti di fisica, di chimica e di ingegneria e di matematica. E quindi si è creato questa concentrazione di conoscenze che danno origine a progetti interdisciplinari tra loro, e quindi non limitati a un solo aspetto, per cercare di comprendere meglio un determinato soggetto in tutti i suoi aspetti.
Ecco, quindi da questo meccanismo che ci hai raccontato si capisce che questo tipo di approccio ti soddisfa molto e ti stimola nel tuo lavoro di ricerca. Alan Monziani, noi ti ringraziamo molto per aver dato questo contributo a questa seconda parte della nostra trasmissione, che oggi abbiamo voluto dedicare a temi medico-scientifici. Ti auguriamo buon proseguimento con il tuo percorso di formazione, e chissà che magari ci sarà un altro momento per riascoltarti in futuro e magari ci aggiornerai su ulteriori sviluppi nel tuo settore di ricerca. Grazie, buon lavoro Alan.
Grazie altrettanto.
Buona giornata. Sono le 13:49 e un secondo, noi adesso torniamo a Bolzano e precisamente ci trasferiamo nei laboratori dell'EURAC per incontrare un altro ricercatore, si chiama Mattia Volta e si occupa di Parkinson. Domani è la giornata internazionale dedicata al Parkinson, una malattia importante, molto diffusa, adesso sentiremo anche i numeri e che non... sulla quale si lavora da molti anni per trovare una cura che al momento non c'è. È così, Mattia Volta, intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi. Sì, è proprio così, la malattia di Parkinson rientra tra quelle malattie definite incurabili, perché non esiste una terapia che possa bloccare o perlomeno rallentare il decorso della malattia stessa, e questo è un grosso problema.
Qual è l'incidenza del Parkinson? Partiamo dalla nostra realtà territoriale e ci dica se siamo più o meno allineati con i dati internazionali.
Sì, in Alto Adige si contano più o meno 1500 persone diagnosticate con malattia di Parkinson e l'incidenza è assolutamente in linea con le medie nazionali ed internazionali. Siamo come percentuali più o meno l'1-2% sul totale della popolazione, ma cresce fino a un 4-5% nella popolazione oltre i 60-65 anni, perché è una malattia per cui l'invecchiamento e l'età sono il principale fattore di rischio. Ora, sembrano numeri piccoli, però andando a pensare un 4% tutte le persone oltre i 60 anni in Italia, il numero è importante.
Certo. Ecco, possiamo spiegare in maniera semplice, ma comunque rigorosa, perché ho sempre un po' di timore quando faccio richieste di questo tipo agli studiosi, che cosa succede nei neuroni del cervello delle persone che si ammalano di Parkinson?
Certo, durante la malattia di Parkinson la caratteristica principale è la perdita di un sottotipo di popolazione neuronale, quindi neuroni che sono collocati in una piccolissima, tra l'altro, area del cervello che si chiama sostanza nera, proprio perché i neuroni sono pigmentati di nero, producono una specie di melanina, di melatonina come la pelle. E progressivamente questi neuroni muoiono, tra l'altro muoiono nell'invecchiamento in generale, quindi è una cosa che succede, ma nel Parkinson questa perdita è molto più ripida e quindi a un certo punto si sviluppano i sintomi che sono collegati appunto alla mancanza del neurotrasmettitore chiamato dopamina, che questi neuroni producono e rilasciano in un'altra area del cervello molto più lontana, proprio fisicamente parlando. E questo è, diciamo, il criterio diagnostico per la malattia,
sì,
in maniera definitiva, che quindi può avvenire solo all'autopsia, purtroppo. E una seconda caratteristica della malattia di Parkinson è che nei neuroni sopravvissuti si osservano degli accumuli di proteine aggregate all'interno proprio dei neuroni stessi, di cui la più rappresentativa è chiamata alfa-sinucleina, che è un grandissimo soggetto della ricerca al momento.
Ecco, l'innesco di questa perdita di neuroni, della sostanza nera che appunto ci ha citato poco fa, non si sa quale sia.
No, non sappiamo quale sia, in termine tecnico si dice l'eziologia è sconosciuta, nel senso che non sappiamo quale sia la causa certa che dà origine alla malattia, quindi alla perdita neuronale. Ci sono ovviamente tante ipotesi, sono stati associati a fattori ambientali come l'esposizione a pesticidi, è stata una teoria che ha preso moltissimo piede durante gli anni, soprattutto negli anni 80. A partire dalla fine degli anni 90 in poi ha preso tantissimo interesse e importanza la parte genetica, perché ci sono forme familiari di malattia di Parkinson. Sono una minoranza perché tutte insieme si assommano a meno del 10% del totale degli ammalati, ma hanno un vantaggio dal punto di vista della ricerca, perché sappiamo esattamente che in quelle persone la malattia è causata da quella alterazione genetica e questo ci permette di studiarne la biologia di base e questo è importantissimo per il ricercatore perché hanno un punto d'inizio per poter iniziare a investigare.
Diciamo un ambito circoscritto è certo, come ci sta dicendo, mentre per quanto riguarda i fattori ambientali, fino a questo momento sono state fatte solo delle ipotesi o da un punto di vista sperimentale si sono fatte delle verifiche per smentirle o rafforzarle queste ipotesi?
Ci sono entrambe le cose, direi, nel senso che alcuni pesticidi, il più famoso è il paraquat, per cui esistono anche delle azioni negli Stati Uniti per bandirne l'uso in agricoltura. A livello sperimentale, in tutte le fasi, quindi modelli in vitro, modelli in vivo, quindi animali, effettivamente causano un fenotipo, si dice, una malattia simile,
sì,
alla malattia di Parkinson. Colpiscono esattamente quei neuroni e li danneggiano e li fanno morire. Il problema per capire se sia effettivamente una causa della malattia umana è quanto può essere l'esposizione a quell'agente, perché in laboratorio
certo,
si utilizza una quantità molto precisa, di solito abbastanza alta,
mm,
e non sappiamo qual è la probabilità che una persona che ad esempio abita vicino a zone coltivate possa effettivamente inalare o entrare in contatto con queste sostanze.
Sì.
Questo è un po' il dibattito.
È un esperimento difficile da riprodurre.
è estremamente difficile perché entrano in gioco tantissimi altri fattori non controllabili quando si fa uno studio che epidemiologico, quindi andare a vedere una popolazione come si sviluppa una malattia e quali associazioni esterne ci sono. Un caso che secondo me è importante sottolineare, queste teorie, insomma, l'aspetto di contaminazione ambientale è partito molto da studi in Canada, dove ci sono queste immense praterie coltivate a grano turco e le popolazioni che erano lì avevano una grossa incidenza di Parkinson. Il gruppo in cui lavoravo in Canada ha scoperto che quelle stesse popolazioni presentano una elevata incidenza di una forma familiare dovuta quindi a una mutazione. Quindi la domanda è: la causa è la mutazione genetica o il fattore ambientale? Probabilmente tutte e due. C'è un'ipotesi, una cosa a cui credo anche io, che ci sia un concorso di colpe nello sviluppo della malattia, tra vari fattori. È un po' come lo sviluppo del cancro, che ci sono diversi fattori che vanno a sensibilizzare, si dice la causa, cioè, esatto, quindi la malattia si ha quando tutti questi fattori confluiscono insieme.
Mattia Volta, all'interno dell'EURAC, nei laboratori EURAC, come è impostata la ricerca sul Parkinson? Che cosa fate?
Io faccio parte di uno dei gruppi di biologia, quindi mi occupo di esperimenti in laboratorio e sono precisamente un neurobiologo, quindi mi occupo di capire come funzionano i neuroni a livello cellulare e quali alterazioni vengono portate da cause relative al Parkinson. Io mi concentro molto sulle forme familiari, quindi su proteine che sono codificate da geni in cui alcune mutazioni causano la forma familiare. Questo è interessante per noi perché queste variazioni cellulari, variazioni neuronali causate da una proteina specifica possono però essere generalizzate, quindi sono processi talmente importanti per la fisiologia del neurone che possono avere un ruolo anche nella malattia che si chiama idiopatica, quella a causa sconosciuta sostanzialmente.
Uh-huh.
E principalmente ci interessano due aspetti, la sinapsi, quindi la comunicazione tra un neurone e l'altro, che è un aspetto necessario per la vita stessa dei neuroni.
Sì.
È un altro processo cellulare che smaltisce le proteine che potrebbero risultare tossiche, si chiama autofagia, ed è collegato quindi all'accumulo di questa alfa-sinucleina all'interno dei neuroni sopravvissuti. E cerchiamo di capire come questi due funzionano insieme e come possono essere alterate da proteine legate alle forme familiari.
Beh.
E con un obiettivo ancora più grande, come questo possa essere tradotto nel generale,
certo,
in tutte le forme.
Quindi capire un meccanismo del genere può aiutare anche a individuare una forma di cura che al momento non c'è.
Assolutamente, sì, metterci a definirlo, partire dal raro per arrivare al comune, quindi studiare una cosa molto specifica che però può essere generalizzata. E c'è anche un esempio, perché ci sono degli inibitori di una proteina codificata da uno di questi geni familiari.
Mattia, abbiamo ancora poco tempo.
Scusi.
No, finisca pure, ma l'ho avvisata.
Certo, grazie. Sono in sperimentazione clinica non solo per la forma familiare, ma per tutte le forme, perché la proteina è collegata alla malattia in generale.
È un ambito davvero molto interessante e anche affascinante per le prospettive che apre rispetto alla cura di questa malattia, di cui appunto non si sa ancora molto e quindi quando arriva bisogna affrontarla con tutto il portato che ha, sia per la persona che ne viene diciamo interessata e per i familiari che gli stanno intorno. Molto interessante il suo ambito di ricerca. Ringrazio molto Mattia Volta, neurobiologo presso l'EURAC di Bolzano. La ringrazio per essere intervenuto alla nostra trasmissione e chissà, magari avremo occasione di approfondire in futuro gli studi che portate avanti in quel laboratorio. Grazie.
Grazie a voi, molto volentieri.
Grazie. Buona giornata.
Buona giornata.
E dunque sono le 13:59:05, siamo davvero in chiusura. Vi ricordo che le nostre trasmissioni sono riascoltabili o scaricabili andando in raibz.rai.it e poi le trovate nella nostra sezione podcast radio. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie ad Hans Stirler che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Buon proseguimento d'ascolto e a risentirci da Carmela Marsibiglio. Ciao.